È che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde!
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Chi chi co 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 cucuru curu 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 qua qua. Chi 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 co 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 cucuru curu 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 qua qua.
Con tanti galli che cantano.
Chi chi chi.
Le galline rispondono. Se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione?
Pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila.
Ma che è beato.
Tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare mai. C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il gallo canta, il gallo che canta non ci casca mai.
Questi due disgraziati pinocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi.
Con tanti galli che cantano.
Allora, dicono che poi Renzi non sia un battutista, no? Dicono che è un politico che... lasciamo perdere le battute eccetera, però ogni volta che c'è un intervento, ogni volta che va da qualche parte a fare un'intervista, la battuta ci scappa sempre. Sarà un bene, sarà un male, sarà giusto, sarà ingiusto. Renzi battutista, vero o non vero? Secondo me un po' è vero. Senti questa qua, il governo Letta è come una bici.
Tu vai, sto insultando Letta se gli dico vai Enrico ti diamo una mano, parti. Il governo Letta Alfano è come una bici, sta in piedi se corre. Se sta fermo, non sta in piedi. Ma non perché lo butta giù Renzi, perché non sta in piedi il governo. E tutti voi la pensate così.
Oh, c'è il tuo amico Brunetta, è tornato all'assalto. Beh, di nuovo sui radical chic. Senti, non
dove?
Sopporto i radical chic.
E io vado controcorrente. Nella mia vita sono sempre andato controcorrente. Non ho mai sopportato i radical chic, soprattutto i radical chic che poi vivono di stipendi pubblici.
Le posso dire una cosa? Se fa riferimento a me, io sono
figlia
di operaio,
non sono
un radical chic.
Io sono figlio di venditore ambulante,
esatto,
del turismo.
Su questo facciamo i quattro quarti della povertà tra me e lei.
Anch'io.
Non
tutte
vivo
due,
di servizio pubblico.
Non mi riferivo a lei.
Va bene,
spero
perfetto.
Che non abbia la coda di paglia.
No, non ho la coda di paglia.
Io non mi riferivo a lei.
Non andare finché il gallo che canta non ci casca mai.
Adesso arriviamo alla ciccia, aspettate un attimo, Alfano parla di Forza Italia bellissimo e il PD noia mortale. Poi mi dirai dove cazzo sei, Parenzo, che già sento dietro un'ambulanza, le macchine,
negli
il traffico,
uffici.
Eccetera. Aspetta, negli uffici non mi interessa, Alfano.
Si riparte con Forza Italia ed è un qualcosa di bellissimo, vedo un grande entusiasmo. Paragonatela con la noia mortale della direzione del Partito Democratico. Lì c'è una direzione da noia mortale in cui si discute della data del congresso, delle regole, una roba da fare addormentare anche dopo 10 caffè.
Siamo più e noi
invece ci battiamo. Difendendo sempre il nostro ideale e la nostra politica economica, che è quella di diminuire le tasse.
Vabbè, lasciamo perdere questa buffonata delle tasse, perché in realtà le tasse Berlusconi non le ha mai diminuite, eccetera, eccetera. E peraltro sono pure mezze aumentate durante l'ultimo periodo del governo Letta, in cui Berlusconi è comunque al governo. Ma lasciamo perdere il contenuto, perché non ce ne può fregare di meno. Però su una cosa ha ragione il signor Alfano, che questa storia del Partito Democratico è una noia mortale. Io non voglio nemmeno sapere quello che succede. Le regole, le cose, il congresso, il segretario, ma chi se ne fotte? Me ne fotto. Diteci chi è il leader e non ci rompete i coglioni.
La vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te.
Oh, la ciccia riguarda quello che ha detto uno che era candidato per diventare presidente della Repubblica da parte del Movimento 5 Stelle, anche una piccola parte del Partito Democratico lo voleva come presidente. Si parla di Rodotà. Rodotà, ti ricordi?
Rodotà, Rodotà.
signor Rodotà, il quale ha pronunciato una frase durante il weekend, una frase. Fosse stato uno dall'altra parte, diciamo così, lo avrebbero massacrato, lo avrebbero spennato vivo. La frase è questa, la lettera delle nuove Brigate Rosse, in cui si auspica che il movimento No TAV faccia uno scatto politico, è deprecabile ma comprensibile. Cioè, comprensibile questa roba delle Brigate Rosse. Ora, nessuno vuole accostare il signor Rodotà alle Brigate Rosse, però sentiamo la spiegazione, va, sentiamola.
Ho passato tutta la mia vita a essere contrario al terrorismo. Io mi sono limitato a richiamare l'attenzione sul fatto che purtroppo ancora nella realtà questi dati ci sono, e quindi è una cultura che io ho detto non comprensibile giustificandola, ma semplicemente come espressione.
Bah. Per carità, noi crediamo alla buona fede, però quando uno mette dentro la parola comprensibile, poi deve spiegare comprensibile secondo la loro logica. Poi sì, successivamente adesso... scoppiata la polemica, lui dice comprensibile, nella logica non volevo dire che è comprensibile,
sì,
che siano
è
contro
difficile. La difficile, anche lei che è un polemista nato, sa perfettamente, signor Cruciani, che è inimmaginabile pensare il professor Rodotà, ma anche minimamente vicino a quella feccia.
Sì, però nel passaggio successivo Rodotà dice: la realizzazione dell'opera non va ridotta a una mera questione di ordine pubblico. Cioè, manifesta una posizione molto, molto notata. Ma comunque, lasciamo perdere.
Ma io pensavo che lei volesse partire dalla notizia del giorno, ma mi pare che la
qual
stai ignorando.
Qual è la notizia del giorno? Dimmi.
Beh, questa notizia pensavo che la riguardasse. Overdose da Viagra, gli amputano il pene, è andato in cancrena.
Beh, che c'entra? Scusi, non ho mai usato Viagra in vita mia.
No, ma non è che ho detto... Ah, è la cosa di paglia che te...
No,
ho
ma
detto,
è mai usato.
Pensavo che volessi partire dalla notizia, dalla cosa del giorno.
No,
che lei ci sta allambicando sulle regole del PD. Comunque, per carità, è benissimo.
Poi sai perché sono incazzato? Sono incazzato con questi che vanno a manifestare a Venezia contro le grandi navi. Contro l'ingresso delle grandi navi.
Beh, fanno benissimo, invece hanno ragione questi qui.
Allora, chi critica questa storia delle grandi navi ha i soldi sotto il sederino e il sedere molto caldo in poltrona. Si può permettere di criticare una cosa che porta comunque ai commercianti di Venezia 400.000, dai calcoli che sono stati fatti, 400.000 euro ogni volta che passano queste navi.
Ma che c'entra? Ma se è pericoloso,
No, pericoloso lo dici tu perché non è successo nulla fino adesso. Comunque, ne parleremo. Io non posso che sai dove lei non può arrivare mai. Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Beh, caro Parezzo, ti ho invitato una persona che ha presentato un disegno di legge molto interessante in Parlamento. Sai di chi parlo, sì?
Beh, sì. Allora, da piangere. Sai quello che penso io? Mi viene da piangere, ma prego, prego, Cruciani.
No, no, a cosa stai pensando?
No, perché c'è qualcuno che oggi ha un disegno di legge sul fatto che se una coppia si separa,
sì,
il giudice deve decidere l'affido condiviso per il cane. Per il cane!
L'onorevole Pina Castiello, PDL, buonasera!
Sì, buonasera a tutti, buonasera.
Come sta? Come sta?
Tutto bene, tutto bene. Non il cane, animali domestici.
Vabbè, cani e gatti dunque.
Cani, certo, chiaro.
Onorevole Castello, però che fai, Parenzo? Stai abbaiando, che fa? Abbaia, è pazzo, è impazzito. Aspetta, fermati.
È il cane incazzato per l'affido condiviso.
Scusi, però, onorevole Castello, lei insieme alla storica...
Non mi faccio arrabbiare subito. No.
L'onorevole Castello insieme alla... Dai, su... Ma smettila di fare il buffone, fai il giornalista.
Scusi,
allora, insieme all'onorevole Brambilla ha presentato una proposta di legge che, in cui il giudice dovrebbe decidere di affidare l'animale domestico in caso di separazione a quello che c'ha più soldi, in sostanza. In caso di affido condiviso, non ho capito perché mi rifiuto di capire. Ci spieghi lei, onorevole Castiello?
No, guardi, è semplicissimo. Sì. Innanzitutto facciamo una premessa importante.
Ma lei ha cani e gatti? No, qui non si fanno premesse. Lei ha cani o gatti?
Io ho cani e gatti.
A tutte e due, sia cani
ma
che
non
gatti?
Solo cani e gatti.
Che c'ha pure? Che c'ha le pecore? Che c'ha?
Anche?
No, piccolo. Come le piccole zoo?
Come,
no,
anche le pecore, come le zoo?
Sì, io adoro gli animali, per cui tra
vabbè, ma che c'ha a casa? Che animali ha a casa?
Gatti,
poi?
pecore ci sono, come no.
Ma dove ce l'ha ste pecore? In Campania, a casa sua?
In Campania, sì, a Napoli.
A Napoli, sì. In Campania. Che sì, ci
nella
sono?
Nella piccola bella fattoria, i cavalli.
I cavalli, vabbè, lei è proprietaria di una fattoria, questo ci sta dicendo.
No, piccola fattoria, perché dove ci sono gli animali è uguale a fattoria, quindi voglio dire... Una piccola abitazione all'aperto in campagna.
All'aperto in campagna.
Una che, allora, sì. Non sono cani, diciamo, importanti, perché se cammino per strada ne trovo uno, me lo porta il poverino da solo, affamato, se l'ha dato non può far cane.
Però, scusi, onorevole Castiello, perché uno dovrebbe perdere tempo in Parlamento? Io, questa è una cosa che mi fa impazzire, perché uno può fare... Per decidere la sorte degli animali in caso di... in caso di separazione tra due persone, c'è una casa, una bella famiglia, tutto organizzato. A un certo punto i due si separano, cosa normalissima. Che
il cane dove va?
Ma il cane dove va? Ma chi se ne frega? Lo decideranno loro senza bisogno di una legge. Parenzo, aiutami, no, io divento pazzo.
Guardi, devi sapere che questo è un contenzioso che si crea in molte coppie che appunto si separano e danno un animale domestico in casa.
No.
Guardi che c'è stata una sentenza della Cassazione.
Vabbè, lasciamo perdere la sentenza della Cassazione. Lei dice.
No, per dire che nasce da una cosa, voglio dire, non banale.
Sì, ho capito, ma uno litiga, se uno litiga pure per cane, chi se ne frega? Non è che tutto va messo in una legge, perché uno diventa pazzo. Cioè, se tutto quello che riguarda i litigi, le cose, va a finire in una legge, qui siamo sommersi dalle leggi che non ne possiamo più.
Ma scusi, lei sa che, voglio dire, un parlamentare deve occuparsi dei problemi del paese?
Perché questo è un problema del paese?
No, un attimo, e quant'altro. Poi c'è anche un problema relativo a quelle che per me, credo non solo per me, ma per tantissime famiglie italiane, sono 28 milioni di famiglie italiane che hanno un cane e un gatto,
e allora?
Hanno il problema di come dividersi l'animale domestico. Ed è oggetto,
beh, è un problema,
è conosciuta la cosa, veramente di grande discussione.
No, però di grande discussione all'interno di chi si separa. Cioè, chi si separa pensa, discute, a un certo punto comincia a discutere pure dell'animale domestico. Ma perché l'animale viene traumatizzato se va con l'uno o con l'altro? Mi scusi.
No, viene traumatizzato, non solo, perché molto spesso non si riesce ad affidarlo all'uno o all'altro. Quindi c'è questa, diciamo, polemica che si crea in famiglia. Questo proprio animale, voglio dire, laddove parliamo che non c'è...
Aspetti un attimo, la devo richiamare perché non si sente una mazza. Traffico. Torniamo subito.
La Zanzara.
Siamo qui. Parenzo, tu lo sai che cosa succede se allora non c'è accordo tra i coniugi? Se non c'è accordo sui coniugi per quello che riguarda gli animali, dice l'onorevole Castiello, che praticamente il giudice decide di affidarlo a chi c'ha più soldi, a chi è in grado di mantenere questo animale. Giusto, onorevole Castiello?
Beh, non è proprio così assolutamente,
e com'è?
Nella proposta di legge, voglio dire, prima si sentono i coniugi, poi si sente la prole, poi si presenta la prole, dopodiché si decide di affidarlo a colui il quale gli può effettivamente garantire un'abitazione adeguata e quindi un mantenimento.
Ecco, questo detto, sì, io. Certo. No. Questo ho detto. E in caso di mancato, in caso di mancato accordo. Nel caso
mi faccia capire.
Sì, dimmi, Parenzo, dimmi.
Perché io vado, onorevole, con rispetto ai matti, ma chiedo per capire. Qualora il gatto manifesti di non voler accompagnarsi al coniuge separato, si ribella, non esce di casa. Interviene chi? La forza pubblica? Che succede? Se non vuole.
Se si ribella significa che si fa un altro tipo di intervento, perché tenga presente che poi ci sono anche...
Ma il gatto si può ribellare?
Ma voglio dire, può darsi anche che si ribelli il gatto, per carità, però
il gatto che si ribella,
detta così può sembrare banale, voglio dire. Cioè, noi dobbiamo partire da un dato che
l'Unione Europea
gli animali come essere senzienti.
Come essere? Scusi, no, scusi, l'Unione Europea ha deciso che come un essere senziente, cioè ragionante, lei dice.
Come essere capace di provare delle emozioni.
Ma per carità, io non metto in dubbio, però che possa esprimere, che una legge si possa interessare a dove vuole andare il gatto o il cane in caso di separazione dei coniugi, amica mia onorevole Castiello, divento pazzo.
Ma lei mi deve spiegare una cosa, però. Allora, il Parlamento fa tante cose importanti, per carità, ci occupiamo di cose importanti, ma in alcuni casi ci sono state delle proposte di legge che facevano ridere veramente. Poi ci preoccupiamo di formare un voto normativo che
voto
riguarda
normativo.
Perché no, gli animali domestici.
Vabbè, ma si mettono d'accordo, ma facciamo litigare la gente senza la legge.
A meno quelli sono fedeli e non cambiano partito, non cambiano bandiera, voglio dire.
Affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi.
Esatto.
Una cosa pazzesca. Parenzo, io non ci posso credere, però. Perché.
No, io.
Dimmi.
se no poi mi innervosisco e mi arrabbio.
Ma perché sei impazzito con questa cosa?
Ma guardi che c'è una strana corte di Cassazione, non è che nasce.
Ma
così,
la corte di Cassazione, perché in Italia purtroppo c'è questa roba qui per cui tutto va a finire va a finire
ecco, alla... Ma facciamo un caso di specie, facciamo un caso così. Tu il cane della signora Pascale, no?
Sì, sì.
Il cane non sono sposati. Ma facciamo il caso di Dudu.
Sì, sì.
Dudu vuole stare con la signora Pascale.
Si rompe, cioè, si rompe la...
Si rompe la cosa. E lì, cosa succede? Il giudice Esposito, ad esempio, un giudice qualunque, facciamo
guardi,
finta,
le posso
no?
dire, in quel caso purtroppo non sarebbe affidato al presidente Berlusconi. Perché,
perché
ormai
no?
Voglio... ma dopo tutto quello che vediamo, voglio dire... Non ce n'è una che gli fanno buona al presidente Berlusconi.
Manco l'affido del cane gli danno.
Ah, lei dice, ma
guardi, manco l'affido del cane, anche se andato in Cassazione, cioè manco quello.
Cioè, lo darebbero a, perché secondo quello che dice lei, siccome Berlusconi è molto ricco, dovrebbe rimanere con Berlusconi, il signor Dudu, no? Cioè lei, se fosse... No, mettiamo che ci sia un contrasto in questo caso, un contrasto tra la coppia. Cioè Berlusconi e la signora Pascale litigano su Dudu. E il giudice dice: vabbè, sto Dudu sta con Berlusconi che c'ha, che è pieno dei soldi, o no?
Ma come il punto, che tanto sarebbe Berlusconi così generoso, a quel punto non avrebbe problemi anche nel garantire un buon mantenimento del cane,
appunto
affidato,
certo, affidato lì, in quel caso
il problema,
dice.
È che nel suo caso non sarebbe così, nel senso che voglio dire sarebbe inutile qualsiasi tipo di ricorso.
E magari per fargli un torto glielo affiderebbero a lui.
Beh, sarebbe una cosa carina, però ma non credo, perché a me
cioè, Castiello, ma perché uno deve presentare un disegno di legge sull'affido?
Perché c'è un voto normativo,
un voto normativo, ma meno male che c'è il voto normativo. Se quando c'è un voto normativo io esulto, meno male, c'è il voto normativo, non c'è una legge, non c'è una legge, basta.
Mo veramente la lascio perplesso probabilmente. Guardi che c'è un altro disegno di legge, sempre a firma mia Brambilla, sempre
sì,
riguardante gli animali domestici,
sì,
che si pone il problema nel momento in cui eventualmente sono da soli, muore con il quale ce l'ha in affidamento. Questi cani che fine fanno? Anche quello, un altro disegno di legge che c'è.
Beh, assolutamente. Vabbè, grazie onorevole Castiello, arrivederci, a risentirci.
Zanzare di casa mia si nutrono di me.
Aldo dalla provincia di Roma. Aldo?
Salve, Cruciani, buonasera.
Dimmi
buonasera,
Aldo.
Buonasera a Parenzo. Volevo intanto esprimerti tutta la mia gratitudine per far sì che in questo paese, diciamo, gli anchormen diventano più...
Senta,
diciamo,
Aldo, non la faccia, non vada per le lunghe, su, vada al punto.
È che se una trasmissione come la sua 15 anni fa...
Aridaie, abbiamo bisogno di... non c'è tempo, vada!
Ok, allora mi associo con tutti quelli che hanno dato il premio. Grande
Aldo, vuole che la manda a fare in culo subito oppure faccio dopo? Se vuole faccio subito, faccio immediatamente a lei. Cioè, non c'è problema, cioè, me lo dica lei, cioè...
Ma perché, scusa?
Non me ne frega niente dei complimenti, dica quello che deve dire! Ci sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo Giornale Radio. Ah, vado al diavolo.
La zanzara.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte.
È ancora caldo.
Punta il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato. Ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è.
Oh, c'è ancora Parenzo Fiorello imbufalito su questa storia di Feltri, perché da una parte scrive, beh certo che ha ragione, da una parte scrive su Twitter mi aspettavo solidarietà da parte dei colleghi, vabbè questo sono affari suoi, sono affari loro, dall'altra durante l'edicola di oggi pubblicata in giornata, l'edicola Fiore, senti cosa dice a proposito di Don Mazzi che ha detto delle cose su Berlusconi, delle cose anche pesanti su Berlusconi, un po' al limite tra, no, l'ironia e la serietà. Sentiamo Fiorello.
Don Mazzi ha osato fare una battuta su Berlusconi, quindi adesso parte la macchina del fango. Da, 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 da. Renzi, da giovane si faceva le canne, lo so. Ora dico scusa, no, macchina del fango, non si fanno le battute su Berlusconi. Mazzi, hai sbagliato, ora paghi. Don Mazzi si fumava l'incenso.
Beh, nel caso di Don Mazzi non credo che scherzasse molto. Comunque sentiamo Don Mazzi da Chiambretti, cioè Berlusconi in purgatorio per 40 secoli, basta con puttanate delle ragazze. Sentiamo Don Mazzi. Da sempre ci ha
provato, ho inseguitato. Se Berlusco vuoi cambiare, qualche segnale ci deve essere anche per la gente. Anche per la gente, va bene?
Sì.
Tutte queste puttanate con le ragazzotte varie, le deve smettere, capito?
Ho capito. No, no, è molto chiaro, è molto chiaro.
Sul cane magari, va bene, siccome è un animale che certamente è migliore del padrone, si potrebbe fare qualcosa.
Lele Mora e i pomodori.
Dunque, Lele Mora viene 2 giorni la settimana.
Ah.
Va bene, viene 2 giorni la settimana e fa quello che deve fare. In questo momento sta curando l'orto, perché devo dirti che da quando è arrivato lui mangiamo pomodori molto buoni.
E Berlusconi dunque cosa dovrebbe fare?
Io me lo prendo come prendo, come ho preso tutti. Si alza la mattina alle 6, si fa la sua ora di footing, si pulisce il gabinetto, si fa la sua camera, lavora secondo gli orari che ci sono, se deve fare se deve pulire la sala da pranzo, pulisce la sala da pranzo, deve fare il diario ogni giorno, un'ora di diario, deve fare la verifica e io a pranzo mangiamo insieme, perché io mangio sempre insieme con i ragazzi. Ti ho
beccato. Scatterà o non scatterà la macchina del fango per il signor Don Mazzi? Dice Fiorello, non scatterà nulla. Vedremo nei prossimi giorni, ma non scatterà niente. Diciamo la verità, dai, su. Vabbè, TG3, dobbiamo cambiare sti titoli però, l'annunciazione dobbiamo cambiare, vai.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Napolitano inaugura l'anno scolastico e governo e Parlamento dice evitare rotture, guai a sprecare il momento favorevole, tagli miopi sulla scuola. Camusso al governo, giù le tasse sul lavoro, scenderemo in piazza con CISL, UIL, Squinzi, Confindustria, l'IVA non è una priorità. Letta dal Canada, la legge di stabilità sarà il passaggio chiave per la maggioranza, i vescovi, ogni atto irresponsabile sarà giudicato dalla storia. Venerdì la direzione del PD sulle regole, Epifani non cambierà la data del congresso l'8 dicembre, no all'automatismo fra segretario e premier. Trionfo della Merkel, ma senza maggioranza assoluta al Bundestag, la prima telefonata all'SPD per una grande coalizione. Terzo giorno di assedio al centro commerciale di Nairobi, 62 morti e ancora decine di ostaggi, il governo preso controllo dell'edificio. In Sardegna la perseguitava da mesi, oggi l'ha uccisa simulando nella scomparsa. Taranto muore dopo giorni di agonia la ragazza ferita 2 volte dal convivente.
Oh, è tornato a parlare di omosessuali il tuo amico Good Ass, Parenzo, Good Ass.
Ah, l'onorevole Buonanno?
Sì, Buonanno, sì.
Buonanno.
Good Ass.
Viva i froci, viva i froci!
Sì, viva i froci, non per Buonanno, detto anche Good Ass da Parenzo, che poi non è Good Ass, com'è che t'hanno detto? Good Ass...
No, è Good Ear in realtà.
Ah no, good year è la traduzione quella buona, diciamo, good year, buon anno. Tu giustamente traduci per quello che dice good anno.
Ass. Io tradussi così, good ass, ma
sì, lui se l'è presa dicono... dicendo no, mi offendi i miei genitori, la mia famiglia.
No, ma,
caro Buonanno, con tutte le cose che dici tu, scusami,
no,
caro
Buonanno, non era di offendere assolutamente la sua famiglia.
No, ma poi con tutte le cose che dice Buonanno, cioè, anche se ci fosse un po' di no, un po' di presa in giro, un po' di presa per il culo.
No, ma non era rivolto assolutamente, dove era rivolto alle stupidaggini, anzi alle strozzate che quotidie ci vengono
quotidianamente,
proposte.
Sì.
Ci vengono
per esempio questa,
dice,
senti questa qua.
Non è che ce l'ho con i gay, però fanno troppo vittimismo. Tra un po' uno che magari va dal fruttivendolo e dice mi dà un finocchio, magari uno la sente e pensa che sia un insulto. A me fanno schifo i gay pride, a me fa schifo vedere la gente che si bacia per la strada dello stesso sesso, già non mi piace se sono eterosessuali.
Una coppia che si bacia, cosa c'è di male?
Nel mio paese, dopo le mie dichiarazioni, mi hanno fatto dei manifesti, io sono lesbica, fatti una ragione, io sono gay, fatti una ragione, ma chi se ne frega? Ma fai quello che vuoi, ma non rompermi i coglioni.
È sempre numero uno, good ass, good ass.
No, la cosa bella è che lo prendono in giro, anzi lo prendono per il culo, per rimanere nel tema, anche i suoi concittadini, visto che abbiamo appreso da lui stesso che gli hanno fatto pure il verso nel suo varallo sesia.
Luigi da Milano, Luigi da Milano.
Vabbè. Innanzitutto buonasera a
sì,
tutte e due.
Dica.
No, volevo semplicemente fare un commento su quello che ha detto Alfano rispetto alla noia delle regole del PD.
Sì.
Probabilmente non conosce la differenza tra l'essere nominato e l'essere eletto, perché sì, lui è un nominato. Hanno deciso di rifare un partito.
Sono nominati anche quelli del PD in Parlamento.
In Parlamento sì, ma nel momento in cui fanno le primarie per eleggere il segretario non sono nominati. E quindi questa è la differenza tra un partito e un qualcosa che, come dire, non si sa bene cos'è.
No, ma per carità, si può anche morire di regole, però, caro Luigi.
No, figo, io.
Senta, io mi sono fatto due palle così con questa storia della preparazione del congresso, delle primarie del Partito Democratico. Mi sono fatto due palle così. Credo che il 99% delle persone che ci stanno sentendo in questo momento.
Assolutamente d'accordo, dopodiché, se i giornalisti non fanno altro che ripetere le cose tipo le regole, è vero. Dopodiché, però, ci vogliono le regole. Perché
sì,
la democrazia è fatta di regole.
Certo, per carità. Sì,
quindi,
sì,
come dire.
Va bene, Luigi, abbiamo capito benissimo. Francesco da Venezia, buonasera.
Buonasera.
Sì.
Senta, grandi navi. Allora, sì, guardi, io ovviamente vivo a Venezia, in questi giorni da Adriano Celentano, Mara Venier,
sì,
Patti Bravo, sì, Lino, cioè, tutti quanti.
Sì, gente che è piena di quattrini e non si pone il problema. Non si pone il problema dei commercianti di Venezia, di quello che guadagnano dal transito delle navi. Gente che ha il culo in caldo.
Ma soprattutto
è così: gente che ha il culo in caldo.
Ma soprattutto non capiscono un cazzo della nostra città.
Per cui lei è favorevole al transito delle grandi navi, come me, favorevolissimo. Io vorrei più navi ancora, tutto pieno di navi.
Gli unici incidenti gravi, purtroppo, accaduti di recenti sono stati sul Canal Grande,
sì,
con la morte di un turista tedesco,
sì, come no,
dove
ricordo
si
bene,
viaggia a 5 all'ora,
certo,
e lo sversamento di una piccola nave,
bravo,
sempre nel canale della Giudecca, le grandi navi non hanno mai creato alcun problema.
Bravo Francesco,
io
bravissimo.
Voglio dire anche che ci lavoro in parte con le
ma
grandi
quanto
navi.
Stupidaggio.
Ah, lei lavora per le grandi navi, perciò lo dica subito. Allora, lei è in conflitto di interesse, però ci lavora, che vuol dire? Scusi, abbia pazienza.
Io lavoro di riflesso, sono veneziano. Chi vive a Venezia con le grandi navi ci lavorano un po' tutti.
In che senso? Allora mi dica direttamente che lavoro fa, non ci pigli per il culo. Allora,
commercianti, negozianti, le faccio un elenco.
Ma lei che fa di mestiere, Francesco? Che fa di mestiere?
Io frequento una cooperativa, ma questo non è molto.
Ma una cooperativa di che? Lavora con queste, in qualche modo è collegato a queste grandi navi, sì o no?
Sì, sono collegato.
Ma allora
non
è conflitto di interessi, scusi, ci sta coglionacqua.
Ma proprio per correttezza lo dico perché.
Vabbè, comunque vale lo stesso, vale lo stesso.
Smascherato.
Ma perché smascherato? Uno non può essere a favore. Non
ecco il mascherato, l'uomo che lavora per le navi e l'uomo della radio.
Io ti amo, sapere un cazzo.
Aspetta, Francesco, stia zitto, non ho capito, Parenzo, che dici?
Ecco lo smascherato, sì, l'uomo delle navi,
sì,
in palese conflitto di interessi,
e poi?
E l'uomo che non sa un cazzo, che conduce, arrivederci caro, che conduce questa trasmissione,
sì,
e che perché difendere quattro commercianti,
ma come ti permetti?
Con la gondoletta. Mette
no,
a
la gondoletta non c'entra
perché
niente.
Lui è seduto nello studio di Viale Monterosa, è seduto lì.
Meglio
a
qui che
con un microfono davanti e mette a rischio la vita delle persone quando tutti.
Ma quale vita? Ma tu stai. Tutti chi?
dico tutti, tutti a Venezia, gente competente,
sì,
discute sul fatto di chiudere il Canal Grande.
Vabbè. Senti, il problema è questo, che c'è gente, queste navi qui portano quattrini e nessuno ha diritto, tantomeno persone che stanno con il sedere al caldo, con il culo al caldo in qualche studio, non io, altri che hanno milioni sotto il sedere, a pontificare sulla bellezza di Venezia, sulla bellezza di Venezia, capito? Non sulla sicurezza di cui non sanno nulla, ma sulla bellezza, e invece togliendo i quattrini magari che comunque vengono portati dai clienti di queste navi, dal transito, eccetera. Vabbè, abbiamo la borsa, stai zitto un attimo.
Difendi i diritti umani, ascolta Giuseppe Cruciani.
La zanzara.
Non lasci perdere Parenzo, Parenzo nemmeno al tavolo, se lo metti in piedi non arriva al tavolo, quindi non lo prendiamo in considerazione, via.
Una parola d'uva dire a te, turista incinta, se non dormire.
Allora, devo darti una notizia.
Ma chi era tuo imbecille qua?
Ma era uno che è intervenuto contro di te, è normale, ma che, qual è il problema?
No, è bello che ogni tanto si mettono queste voci dentro.
Aspetta un attimo.
Questa,
beh,
idea di trasmissione.
Ma chi è Parenzo questo?
Sì,
e quando mai? E quando mai? Parenzo, quando mai Parenzo non dice stupidaggine?
Zio Michiché, questo era, zio Michiché.
Ma è bella questa idea, è intervenuto. Forma di mettere le voci dentro, è bella.
È intervenuto al volo, zio Michiché.
Quando mai Parenzo non dice stupidaggine?
Sì. Beh sì, sono d'accordo con lei. Sono Michiché, sono d'accordissimo con lei, sono Michiché.
Michiché non è De Gaulle però, diciamolo anche così.
Vabbè, non mi toccare, sono Michiché, che è uno dei miei preferiti, sono Michiché.
No, ma io non mi sembra quanto me, ma non è De Gaulle.
Dici, devo preoccuparmi per il fatto che considero sono Michiché il mio preferito, dici, uno dei miei preferiti.
Se ti piace così. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri.
Ecco, appunto.
Voglio bene a Dell'Utri.
E questa qua è ufficiale, scritta. Scritto nero su bianco, nero su bianco.
Macchia del fango, perché se uno prende l'Italia e isola un pezzo fuori dal contesto.
Vabbè, devo darvi una notizia. Allora, voi sapete, non gliene frega niente a nessuno, che c'è in ballo la vicepresidenza della Camera, no? La vicepresidenza della Camera dei Deputati. Era in corsa fino a poco tempo fa, con tutte le divisioni, le litigate, no, da parte del Partito Democratico, l'onorevole Daniela Santanchè. L'onorevole Daniela Santanchè. Poi adesso il PD l'ha cambiato cavallo, perché ha capito che tanto la Santanchè non passa. La Santanchè non passa. A questo punto
non passa neanche dai suoi, questo è il punto.
Può darsi che qualcuno dei suoi sia contrario.
Ma no,
anzi, sicuramente.
Tutta,
sì, sì,
la...
sì. No, ci sono, c'è
fai
una parte.
La solita informazione parziale pro domo tua.
Ma io
fai...
sono sempre per informazione parziale pro domo mia. Ma a parte questo, certo. A parte questo, è evidente che c'è una parte del PDL che non vuole la Santanchè. Ma lasciamo perdere questo aspetto.
Oh.
La vogliamo dire qual è la notizia? Al posto. Questa è, devo dire la verità, una mossa geniale da parte di Berlusca, perché chi piazza lì non è che gli possono dire di no stavolta, perché hanno detto di no la Santanchè, non posso dire di no. Lo sai chi è il candidato del PDL? Beh, ma chi è l'imitatore della Boldrini? L'imitatore della Boldrini,
Simone Baldelli.
Beh, proprio lui, Simone Baldelli è il candidato del PDL alla vicepresidenza della Camera. Mossa geniale, perché che succede? È uno esperto di cose parlamentari, la Camera, eccetera. Mossa geniale perché mettono vicepresidente della Boldrini, l'imitatore della Boldrini. Amico mio! Cioè, quello che ha imitato la Boldrini con tutte le sue, no, ubbie, con tutte le sue, con tutte le sue fissazioni, diventa il vice della Boldrini stessa.
Effettivamente è una bella legge del contrappasso, è divertente, ma non lo farà mica per quello, però.
Va. Padre Amort e gli omosessuali.
No, Padre Amort.
Sì, Padre Amort.
È uno che agisce indubbiamente dietro suggerimento del demonio. Non c'è bisogno di essere posseduti, perché dove c'è il male c'è sempre il suggerimento del demonio. Certamente un male contro natura è una dimostrazione contraria al bene naturale.
Il grande esorcista Padre Amort considera gli omosessuali praticamente alla stregua degli animali, dei cani, anzi peggio, perché gli animali non fanno certe porcherie.
Riposare. Sono contro la natura, senz'altro. E infatti gli animali non fanno certe porcherie che fanno gli uomini.
Siamo qui con Luca da Roma. Buonasera, buonasera.
Signor
buonasera.
Amort.
Signor padre Amort, l'esorcista. Circa 80.000 esorcismi in tutta la vita ha fatto. 80.000.
Quanti ne ha fatti?
80.000 posseduti dal demonio. Ha tolto il demonio.
Beh, sta top. Signor Amort,
dice,
top.
Dice che ha tolto il demonio da 80.000 persone. Secondo me quelle persone lì non c'erano il demonio dentro. Erano semplicemente schizzate. C'erano matti, schizzati, folli, eccetera. Cioè, solo questo. Vabbè, erano,
se,
non è che erano.
Però, se poi io su questo non discuto, se poi sono guariti, tanto
dai,
meglio, voglio dire.
E dai!
No, ma
su,
voglio dire, io.
Tu credi al demonio adesso? Tu credi al demonio?
No. Dai. Beh, adesso io dai, no, al demonio no. Dai, ecco, quello non credo.
Uno che dice di essere posseduto dal demonio, che cos'è? È matto, semplicemente impazzito, basta. Pensa di aver detto al demonio, è matto. Cioè, a un certo punto la gente perde la cotenna, poi dice c'ho il demonio, chiamiamo padre Amort, vabbè, d'accordo, però.
Vabbè, no, ma dopo di che
stiamo parlando?
No, di che stiamo parlando?
Ecco, appunto, stiamo parlando di questo, che però se io adesso su questo sono molto più pragmatico di te. Se uno perde la cotenna e dice demonio, e arriva il signor Amort e fa biribi, e va benissimo, esce da questo corpo, se quello poi sta meglio.
Dai.
No, ma io sono.
Ma quello sarà stata meglio perché avrà preso qualche medicina, perché a un certo punto gli sarà rasserenato, avrà finito di litigare con la moglie. Non possiamo credere che c'è il demonio, dai, su!
Lodato Gesù Cristo.
Vabbè, sì, per carità, poi uno rispetta, però sempre quello è. Vabbè, Luca da Roma, su, Luca, che ci deve
Pronto?
Dire?
Pronto? Mi sentite?
Sì, la sentiamo.
Allora, volevo semplicemente dire, rispetto alle navi a Venezia, va benissimo che arrivino le navi a Venezia.
Di più ancora? Ancora di più dovrebbero arrivare?
Eccetera.
Sì.
Però perché devono passare dentro il canale della Giudecca?
Senta, il problema, uno non è che può pensare.
Se vai in avaria nel canale della Giudecca e magari il timone gli si blocca e puntano su piazza San Marco, che succede?
Vabbè, ma allora se uno passeggia per strada e gli viene addosso una macchina sul marciapiede, sì, è possibile. Tutto è possibile nella vita, tutto è possibile nella vita.
Ho scoperto che il signor Cruciani, oltre a essere un brillante conduttore radiofonico, è anche il nuovo magistrato alle acque della provincia di Venezia. Perché è diventato uno dei massimi esperti di mostri del mare, grande conoscitore della Giudecca, di Rialto, di Canal Grande e di tutta a destra, grazie, sì, e di tutta Canal Grande, ed è diventato il nuovo responsabile del movimento delle navi a Venezia.
Complimenti.
Sì.
Allora facciamogli fare un esorcismo da quel padre Amos, come si chiama?
Sì, no, ma voi siete tutti bravi a dire non devono passare di là perché potrebbe succedere qualcosa, gli incidenti.
Beh, evidente,
la bellezza, no, la bellezza, questo concetto,
ma
la
certo.
Bellezza, la grande bellezza. Dai, non devo esagerare.
Passano degli aerei, gli aerei che atterrano a Ciampino.
Sì, e vogliamo, che vogliamo fare?
Perché
vogliamo eliminare?
E
appunto.
E casca.
Ah, e che facciamo? Eliminiamo l'atterraggio degli aerei a Fiumicino?
Non
allora perché c'è la bellezza.
Roma, no,
non devono passare su. Dove cazzo passano gli aerei? Scusi, Luca, dove cazzo passano?
Quelli che atterrano a Ciampino.
Dai, su, dai. Giuseppe da Bologna, grazie. Giuseppe da Bologna.
No, come dai,
Parenzo. Due comunisti, parlo con due comunisti?
Sì.
Allora, a parte il fatto che dovete passare da padre Amort per farvi benedire un pochettino, ma voi, la Merkel, vi siete resi conto che praticamente c'ha in mano la Germania e l'Europa intera?
A me la signora Merkel piace, signora Merkel. Io sono un grande tifoso signora Merkel. La culona, mi piace la culona, perché qual è il problema? Mi piace la culona, sì, mi piace la culona. Magari fossimo tutti, magari avessimo avuto governanti come la culona, amico mio. Magari avessimo avuto la culona.
Ti rendi conto che praticamente
una che si paga l'appartamento lì alla cancelleria, se lo paga lei. Magari avessimo avuto tutti la culona, i nostri governanti fossero stati come la culona inchiamabile.
Renditi conto di una cosa,
dai,
caro Giuseppe.
Su, dai.
No, te lo dico io dove dai. Allora, ti ricordi un certo Adolf che praticamente propagandava per una grande Europa?
Ma non dica stupidaggini su Hitler. Ma non dica stupidaggini su Hitler.
Chi sta comandando in Europa? Dimmelo.
Ma che c'è? Ma quelli comandano perché sono più forti. Certo, è normale che comanda anche...
Sono più forti.
Certo, sono
di prepotenza. L'unica differenza, sai qual è?
Qual è?
Con allora,
qual
che
è?
Non c'è l'asse Roma-Berlino. Praticamente siamo solo dei succubi.
Guardi, io penso che se noi avessimo avuto in Italia più governanti uguali alla signora Merkel, come qualità, come statura morale e tutte queste cose qui, sicuramente staremo meglio. Su questo non c'è nessun, io non ho alcun dubbio.
Dai, su via. E vai.
Oh, voglio condividere questa mia follia di questa sera, cioè viva la Merkel rispetto alla cialtroneria italiana, con il professor Massimo Cacciari. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Come sta? Che dice? Dico una cosa
abbastanza bene.
Oh, ma che dico una cosa folle secondo lei o no? Quando dico che magari avessimo avuto in Italia più governanti come la Merkel o no?
Ma mi pare che dica un'ovvietà.
Ah, un'ovvietà, ecco, appunto. Sì. Per tutti attaccare la Merkel.
No,
ma di che stiamo parlando, ragazzi?
Ma cioè, no, tutti, gente scomposta.
Ma sono politici seri che si pagano da soli la cancelleria.
Non c'è dubbio.
Su, dai, ma di che stiamo parlando? Dai, che vogliamo confrontare la Merkel a quelli che abbiamo in Italia. Su, dai, non esageriamo. Questa paura della Merkel, perché noi non facciamo i compiti bene, perché siamo, rispetto alla Germania, siamo dei peracottari. Adesso io lo dico in maniera così caciarona, e anche se vogliamo, no.
Beh, insomma, su questo sarei un po' meno d'accordo, insomma.
Vabbè, adesso bisogna perché, distinguere, dice, è chiaro, io sto facendo di tutta l'erba un fascio, no? Però omaggio al professor Cacciari, Parenzo.
No, lo saluto con grande piacere, professor Cacciari. Fa piacere anche perché ci sono tante cose da commentare con lui, la vicenda terribile del funerale del PD.
Funerale
forse, non è... forse prematuro, perché in una situazione come quella italiana tutto muore, tutto sopravvive, purtroppo, perché quante volte abbiamo detto che quello era morto, che quell'altro era finito e poi ce lo siamo ritrovati. Cioè è una decadenza del paese, stiamo tutti morendo un po' ogni giorno in questo paese, purtroppo.
Però mi scusi, questa sceneggiata sulle regole per l'elezione del segretario è una cosa
scandalosa, un partito da mesi stia discutendo di regole, di primarie, di stupidaggini che non hanno alcuna importanza per i cittadini in un momento drammatico. Invece di dirci cosa intendono fare, come intendono avviare una riforma fiscale, come intendono fare le istituzioni, riformare l'amministrazione, eccetera, eccetera, e dividersi su queste questioni, se c'è da dividersi. Beh, è un piccolo grande scandalo.
Ma è uno scandalo perché lei ha visto le immagini con quelli ancora con le palette alzate, con i cartoncini, per dividersi su che cosa, su come eleggere il segretario. Ma non è possibile
No, no, è una cosa che le ripeto, avendo passato una decina d'anni buoni della mia vita, cercando di organizzare, di pensare a questo Partito Democratico, si figuri. Come assisto a questi spettacoli?
Come assiste?
Così. Una delusione profonda.
E anche con un po' di schifo, diciamo la verità.
Sì, schifo. Poi ti guardi intorno, non è che
no, per carità.
Parta stia ridendo.
No,
purtroppo questa è la situazione. Veda, se ci fosse un partito, una sinistra, un centro-sinistra in questa situazione, dall'altra parte una Merkel, dici vabbè, passiamo
alla
una
Merkel.
Una situazione analoga ci fu 35 anni fa in Inghilterra, se vi ricordate. Una sinistra assolutamente sfasciata, assolutamente conservatrice su tutto, e spazzata via dalla signora Thatcher, che ebbe una funzione positiva, perché fu da quella grande sconfitta epocale della sinistra che poi riemerse un Blair. Capisce? Cioè quindi invece il nostro disastro.
Ma non potrebbe essere Renzi,
Blair. Il Partito Democratico nella situazione in cui si trova, dall'altra parte c'è ancora Berlusconi.
Ma non potrebbe essere Renzi il nuovo Blair, il nuovo Tony Blair?
Magari forse se fosse stato lanciato,
cioè se si capisce quello che vuole,
partito, veda la grande differenza è che Blair è comunque il Labour non si sfasciò, fece una seria autocritica, ci mise 10 anni a riorganizzarsi e rimase unito e tutti in fondo alla fine capirono l'importanza di un cambiamento e favorirono l'ascesa di Blair.
Qui invece...
Ma è rimasto un partito.
Però,
Renzi dietro Renzi non ha un partito adesso, capisci? Quindi e d'altra parte per la sua cultura pensa, e qui forse proprio è il limite fondamentale della sua cultura politica, pensa di poter fare il premier, di poter diventare il grande statista senza partito, che non esiste.
Però
non
scusi esiste. Un attimo, d'altra parte, cosa pensa oggi Renzi? Perché prima era con Marchionne, adesso semplifico naturalmente, però cioè era con Marchionne, cioè oggi è un po' una nebulosa, è un po' paraculo da questo punto di vista.
Si agita, poverino, per forza è inevitabile che si agiti, perché appunto comprende benissimo la difficoltà della sua situazione, adesso probabilmente diventerà il segretario del partito, ma glielo faranno fare?
sa, è il segretario del partito con una corrente d'opinione, a differenza dei Blair, degli Obama, degli Hollande, eccetera, eccetera. Una corrente d'opinione, perché sì, le finanze rimangono saldamente in mano nel Partito Democratico ai suoi avversari. E allora lui si troverà nella situazione che se rottama, quelli se ne vanno, chiaramente. Sì. Se non rottama, nel giro di un anno la sua immagine è perduta, no? Perché le sue immagini dell'innovatore, eccetera, eccetera, se va avanti a mediazioni e compromessi, quanto dura?
Però va a pranzo con
Signorini. Una situazione difficilissima, povero Renzi. Una situazione difficilissima.
Però va a pranzo con Signorini, ha visto, sì.
Va a pranzo con chi gli capita, anche lui si agita, deve fare immagine, lui ha l'opinione dietro, ripeto, non ha un partito e secondo me non è neanche la cultura che in grado di fargli comprendere,
cioè non c'è niente dietro Renzi, lui non è niente,
e quindi va in cerca di immagine, va in cerca di favorire correnti d'opinione a suo favore. Cosa deve fare?
Lei andrebbe a pranzo con Signorini, non credo.
Ma no, non credo, ma io non vado a pranzo con nessuno, si figuri, 15 anni di cinema non sono andato mai a una cena con nessuno, sono le cose più detestabili del mondo, le cene.
Però Signorini è il direttore di un giornale importante, chi, eccetera.
Ma sì, va bene, si può andare a cena con uno o con l'altro, ma non è così.
Ma la presentazione del libro di Cavalli.
Capisce, soltanto che è agitato l'uomo è agitato. E lo si capisce.
Anche con Cavalli, alla presentazione del libro di Cavalli.
E una volta andare con Cavalli, un'altra volta va con quell'altro, un'altra volta per forza, perché ogni giorno lui deve avere una sua immagine sui giornali.
Ma è più battutista che
la battuta, appunto. Ma è logorante, attenzione, perché è logorante, perché o hai dietro poi i mezzi finanziari, mediatici, eccetera, di un Berlusconi, allora puoi fare anche a meno del partito, sfasciando il paese magari come ha fatto, ma insomma fai a meno del partito. Se non li hai, non puoi mica andare avanti ogni giorno a battute e cene.
Ma è più un battutista che un politico, secondo lei? Diciamo la verità. Come? Per adesso è più un battutista che un politico?
No, Renzi ha fatto politica, Renzi, non sottovalutiamolo. Renzi è uno che ha fatto la sua carriera non all'ombra del potere, ma facendo battaglie anche serie con gli apparati, con le burocrazie, con i dirigenti. Se si è affermato a Firenze è così, e non certo attraverso cooptazioni come il 99% dei giovani democratici.
Senta, a proposito di PD,
lui non lo è, e questa è una grande chance sua, una grande è un fatto a suo favore, insomma, che gioca a suo favore. Non c'è dubbio che è quello che ha più filo da filare oggi nel Partito Democratico.
Parenzo, vogliamo chiedere qualcosa su Barbara Berlusconi? Perché tu sai che Barbara Berlusconi, che pare essere insomma, adesso dicono i retroscena, eccetera, altro che Marina, una delle favorite per la successione addirittura di Berlusconi, ha fatto quella bellissima battuta l'altro giorno: ma perché il Partito Democratico sta con mio padre da due governi, per due governi di seguito lo considero un delinquente, che devo dire che insomma, da un certo punto di vista
è stata alunna del professore, se non sbaglio.
E appunto, ma secondo lei ha la caratura per diventare, non so quando, naturalmente, per entrare in politica?
L'ho conosciuta come studente ormai quasi una decina d'anni fa, però era una bravissima ed educatissima studentessa, e appassionata, brava.
Ma sveglia, in grado di fare...
E poi con veramente di una assoluta modestia, un'assoluta modestia, non ha... molto legata ai suoi colleghi di corso, proprio una
cioè non faceva pesare il fatto di chiamarsi Barbara Berlusconi, almeno in
questo. Proprio assolutamente una ragazza di cui ho un ricordo molto bello, insomma.
Ma potrebbe funzionare in politica, secondo lei? Perché la ragazza è sveglia,
io
no?
Io penso di sì. Penso che potrebbe funzionare in politica perché aveva la curiosità, la cultura, insomma,
più di Marina?
Marina non l'ho mai conosciuto, l'ho incontrata una volta sola in vita mia.
Però sembra più vera magari di Marina, no?
Però
sembra...
Marina, da quanto mi è stato detto da persone che hanno lavorato con lei a lungo e di buon fiuto, che è una bravissima amministratrice, una bravissima imprenditrice, ma sa, gli imprenditori veri comandano, non possono fare politica gli imprenditori veri, questa è una sacrosanta verità che ha sempre detto De Benedetti. Un imprenditore non può stare lì a discutere, a mediare, a componersi, a assemblee, eccetera. Un imprenditore comanda. Nulla è meno democratico di un'impresa moderna.
Certo.
E quindi cosa vuole andare a fare? Cioè, Berlusconi è un'altra faccenda, Berlusconi è uno che ha fatto l'imprenditore da politico fin dall'inizio, perché senza intrallarsi politici di ogni genere, con le televisioni eccetera, non sarebbe andato da nessuna parte. Quindi Berlusconi è un'altra questione. Imprenditori sono i più inadatti al mondo a fare politica.
Però lei dice Barbara Berlusconi è un'altra cosa.
Barbara Berlusconi non ha fatto il cursus honorum di sua sorella, di Marina, risulta.
No.
Una che appunto tra l'altro ha anche studiato filosofia, per dire, insomma, c'è qualcosa che veramente...
Questo potrebbe essere inquietante come
è
cosa.
È un po' strano per
chi? Per un
futuro imprenditore.
Per un Berlusconi, diciamo.
Sì, molto strano per un Berlusconi.
Parenzo, che c'è? Sei morto? Che hai fatto?
No, che morto, ascoltavo.
Sembra che stavi che ricaduto da qualche parte. Voglio evitare di chiedere al professor Cacciari questa storia delle navi di Venezia, perché so che le ha fatto...
Perché guardi, ne ho parlato 100 volte. Allora, ripeto, le navi a Venezia, le grandi navi a Venezia sono dannose, punto. È scientificamente provato.
Ma perché passano allora?
E chi dice di no, mente sapendo di mentire.
Vabbè, ma è dannoso tutto nella vita, professore. Nella vita è dannoso, sono un sacco di cose dannose. Portano soldi, portano quattrini
ma
però.
Portano soldi, ma nessuno dice di evitare le navi da crociera, ben detto lei. Ma chi dice di evitare le navi da crociera? C'è un bel canale che ha già provocato disastri a Venezia, aumentando le correnti, le acque alte, portando via sedimenti, tutto quello che vuole. Fatto 40.
Ma perché non si tolgono?
Il canale dei petroli. Sì, bello grande, portino le navi giù di lì, che vedono la laguna lo stesso, vedono Venezia un po' più lontano, ma la vedono. Arrivano a Marghera, si attrezza una bella area passeggeri, stazione passeggeri a Marghera e fine dei giochi.
Un attimo solo, poi ci dice chi è che impedisce tutto questo, secondo lei, pubblicità.
Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene.
Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito.
Dai.
Ma non mi mordere il dito.
La voglia ce l'ho.
Allora, devo dire la verità però, professor Cacciari, che per concludere su questa questione delle navi, no, a me mi stanno un po' sulle palle quelli che...
Ma te l'ha spiegato.
Sì, d'accordo, lui dice...
Tu devi sapere, cosa che non sai, che non è neanche purtroppo competenza del sindaco, ma del magistrato alle acque.
Sì, d'accordo, vabbè, lasciamo perdere le questioni tecniche.
Tu non sai questo.
No, ma lasciamo perdere le questioni tecniche.
No,
io
è una questione anche
sto dicendo
di
al professor...
Sì, è anche una questione politica, perché che il sindaco di Venezia non abbia alcuna
assolutamente,
competenza...
Assolutamente.
Sul bacino e sul canale della Giudecca è una roba scandalosa.
Assolutamente,
no?
Assolutamente, per carità. Però io devo dire una cosa, esatto. Quelli che da lontano, come Celentano, senza sapere nulla e fottendone anche dei legittimi diritti di commercianti e quelli che guadagnano dal transito e dalla discesa dei passeggeri, facciano una campagna per la bellezza.
Sì, ha ragione.
È su.
Le do ragione.
La bellezza.
Le do ragione.
Che cavolo.
Bisognerebbe sempre, quando si parla di qualcosa, sapere ciò di cui si parla, conoscerlo in modo competente, ma purtroppo cosa vuole? La democrazia è spesso anche chiacchiera.
Per cui quando lei legge di Celentano che fa questa battaglia, che pensa?
Penso che va bene così, penso in modo appunto, come dire, leggermente disincantato, come sono sempre stato, che la democrazia è anche chiacchiera, non c'è niente da fare, perché cosa dovrei pensare allora quando della Costituzione italiana mi parla Benigni o di Dante mi parla Benigni? Cosa dovrei pensare? Stessa cosa.
Lo possiamo fare noi che facciamo i chiacchieroni per professione.
È la stessa cosa, cosa vuole? Bisogna prenderla con filosofia, come suol dirsi, insomma, perché la democrazia è anche chiacchiere, non c'è niente da fare.
Cioè, a lei non scoccia il fatto che Celentano, senza, come dire, per la questione della bellezza, faccia una campagna contro il transito delle navi? Cioè,
non... Ma sì, ma certo, ripeto, sono parole così. Celentano è autorizzato a parlare di tutto, benissimo. Salvini ha autorizzato a parlare di tutto, eccetera, eccetera. E cosa vuole farci?
Scusi un attimo, ma tornando alla vicenda di Barba, lei dunque mi sicuramente mi dice che quelle navi sono un pericolo, però se fossero così un pericolo...
No, scusi, siamo precisi. Io posso anche ammettere, non so in base a... ma posso anche ammettere che siano navi assolutamente sicure,
ecco,
e che è assolutamente escluso l'incidente. Ma non è di questo che stiamo parlando del fatto che quelle navi su quei canali costantemente provocano danni alle fondamenta, alle fondamenta non quelle che lei vede fuori, quelle sotto, perché creano dei fenomeni di gorgo e di attrazione sotto, non fanno moto ondoso.
Però fosse così sarebbero...
Fanno ben di peggio, provocano pressioni formidabili ai lati dei canali, sulle fondamenta, e questo è stato accertato. Secondo, è un poderoso inquinamento, perché bene o male sono navi che fumano mentre vanno e vengono per la laguna, e fumano più di un vaporino o di un motore.
Però scusi un attimo, quelli che allora sostengono che devono passare sono solo gente interessata perché ci guadagna sopra, eccetera?
Ma certo, è l'attività fondamentale del porto di Venezia. Il porto di Venezia è il primo del Mediterraneo per traffico crocieristico. Quindi è evidente che non possiamo perdere questa
bisogna
risposta.
Solo spostarla.
Non la possiamo perdere. E la soluzione c'è, ed è quella che ho detto io, che mi pare di anche
sì. Magari questi non vogliono più passare, non vengono più perché no, se è troppo...
Ma si figuri se non vengono più a Venezia perché non...
Vabbè.
Poi tra l'altro non mica vanno per una strada orrenda, sa? Vanno nel mezzo della laguna sud di Venezia, si vedono dall'alto dei loro grattacieli semoventi, Chioggia da una parte, il Lido dall'altra, Venezia in lontananza. Non è mica un panorama, l'ho fatto in motoscafo un mese fa ed è straordinariamente bello.
Senta, mi danno fastidio questi intellettuali che parlano e giustificano in parte, non parlo del caso Rodotà che è stato un po' superato, anche se è uno scandalo, un'altra persona sarebbe stata scorticata viva per quella parola lì che poi lui ha specificato dopo, però questi qua che strizzano l'occhio alla violenza, ce ne sono parecchi.
Quelli che strizzano l'occhio alla violenza sbagliano e basta, ma il problema è un altro, il problema è che... in democrazia, questo bisogna esserne tutti d'accordo, in ogni momento, per ogni evento, in democrazia occorre sapere discutere nelle sedi appropriate, con delle procedure che siano chiare, certezza del diritto, dopodiché la discussione deve terminare e si assume la decisione, giusta o sbagliata che sia. E perché una democrazia che non giunge a decisioni è una democrazia dimezzata,
che
non può funzionare. Sbagliano tutti coloro, per ogni evento, per ogni questione, che pretendono di andare avanti con le discussioni infinite. Questo vale per ogni consiglio comunale, per ogni parlamento, per ogni partito, per ogni cosa. Questa è la regola fondamentale della democrazia. Occorrono procedure chiare. Che permettono partecipazione, discussione.
Poi però una volta che la decisione è stata presa, basta.
Decide. Fine.
Basta. Ma Henry De Luca che dice quelle cose, lei che ne pensa? Che il sabotaggio...
Non ho detto cosa ne penso, ma io...
Il sabotaggio...
È più a monte, non è quello di dire...
No, però uno che dice il sabotaggio è legittimo, che cos'è? Un pazzo, un criminale, un delinquente, cos'è? Uno che dice che...
Che ha in mente, questo è il vizio culturale, capisci? Il vizio culturale che va sradicato è questo, che ha in mente che la democrazia sia discussione permanente, assemblea permanente.
E Rodotà ha sbagliato?
Questo è il vizio all'origine.
Rodotà ha sbagliato
gli altri errori.
Rodotà ha sbagliato a pronunciare quella parola, comprensibili?
Quello che sbaglia è questo, perché hanno in testa che la democrazia sia discussione permanente, questa è la madre di tutti gli errori. A me non interessano le conseguenze, io vado sempre in cerca delle cause. La causa di ogni errore è questa, una concezione sbagliata della democrazia.
Loro dicono che è minacciata però la vita, la natura, dicono che di fronte a un pericolo così grave bisogna intervenire, questo è il punto, ha capito?
Non conosco sufficientemente la vicenda e i luoghi, le località per dire se hanno pensato un'opera devastante, non sono andato lì a vedere. Quello che so è che si sono seguite delle procedure, quello che so è che i consigli comunali, regionali, parlamenti, eccetera, che erano incaricati di giungere ad una decisione, sono giunti ad una decisione, punto.
Senta, un'ultima cosa, certo. A proposito di Barbara Berlusconi, la Barbara Berlusconi, secondo lei potrebbe battere Renzi?
Ma al momento è troppo, come si fa a dire?
No, però, che ne so?
Anche perché, ripeto, Renzi, cioè, ripeto, noi continuiamo a ragionare, ormai il berlusconismo non ce lo toglie dalla testa neanche il padre eterno, continuiamo a ragionare per leader.
Per forza,
ma non
però.
Bastano i leader, sono la parte emersa di un iceberg, perché l'iceberg è l'organizzazione, la struttura, gli altri militanti, gli altri dirigenti che
vabbè,
sono,
però adesso poi alla fine
Barbara è una cosa che ancora non esiste, l'altro è un personaggio che ha una sua corrente d'opinione, punto. E come si fa a stabilire chi vince chi?
Potrebbe essere due idee, due promesse, due aspettative, due
possibilità, sono tutte potenzialità al momento, perché senza strutture organizzative, senza partiti, ci sono solo il grillo,
Bene, professore, grazie, buona serata, grazie.
A lei, arrivederci.
Pubblicità.
Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità.
La Zanzara.
Marco da Firenze, buonasera Marco.
Eccomi, buonasera.
Allora? Marco, vada.
Sono qua.
Allora.
Mi sente?
Sì.
No, a proposito dei padri dell'esorcista.
Sì.
Visto che ci tratta, dice siamo meno degli animali, dunque io sono un indemoniato, sono un sodomita.
Ma lei è omosessuale? Eh?
Sì.
Oh, finalmente, un bel frocione,
Sì.
Oh, tanto si può dire, no? Ma io adoro questo termine.
Sì, non di quelli persi,
No, per carità. Io, deve dire, io sono frocio. Lei lo deve dire, perché io voglio sdoganare questa parola. Io sono frocio.
Certo.
Oh. No,
ma a te ti crea qualche problema?
A me va, sì, figuri, io adoro.
E allora basta.
Allora, che vuole dire Marco?
Niente, questo padre Amo, che gli animali non fanno queste cose.
Ma poi non è vero, non è vero, perché
nel mondo animale esistono, poi
esiste anche nel mondo.
Non fa quello che fanno tutte le religioni. Gli animali non costringono a seguire altri animali.
E dunque lei cosa ci vuole dire con questa telefonata, signor Marco da Firenze? Che lei non è posseduto dal demonio?
Certo che sono posseduto, come no?
Come è posseduto?
Per piacere. Ma ancora dobbiamo sentire questo signore. 1900 quanti ha fatti?
No, 80.000 esorcismi.
80.000 esorcisti, e dove l'ha trovate tutta questa gente?
L'ha trovati.
Tutti questi tarantolati, dove l'ha trovati?
E che ne so io. Angelo da Como, grazie Marco, Angelo.
Pronto?
Sì.
Buonasera a tutti.
Buonasera, dimmi.
Buonasera. Volevo chiedere a Don Mazzi, visto e considerato che sarebbe disposto a prendere Berlusconi, a farlo svegliare alle 6 del mattino, alle 7 del mattino fargli fare una corsetta, se per cortesia può prendere anche me.
Perché lei vorrebbe andare a Don Mazzi?
Io alle 5 del mattino mi alzo, alle 6 meno un quarto sono già in tangenziale a Milano.
Sì.
Adesso che sono le 8:10 sto arrivando a casa.
Vabbè, ma qual è il problema? Scusi, non ho capito.
Il problema è che, visto e considerato che ci sono delle persone che probabilmente si svegliano presto al mattino, ci sono tante altre persone che si svegliano al mattino ancora molto più presto.
Sì, ho capito. Sono persone che si svegliano alle 5, persone che si svegliano alle 4:30, persone che si svegliano anche alle 3, persone che lavorano durante la notte, sì. Ma non è che Don Mazzi ha detto niente di particolare, ha detto semplicemente
No, io vorrei che mi prendesse anche a me.
Vabbè, ma lei che bisogna
almeno dormo un'ora e mezza in più tutti i giorni, dal lunedì a sabato, no?
Vabbè, Angelo, basta con queste cazzate, non ho capito cosa vuole dire lei. Cioè, Don Mazzi vuole prendere, dice, Berlusconi venga da me così si mette a coltivare i pomodori. Elvis da Mantova, su. Elvis!
Sì, ciao Cruciani!
Allora?
Ciao, mi senti?
Sì.
Pronto?
Ti sento, dimmi!
Sì, ciao, ascolta, io volevo fare, allora intanto è da poco che seguo la tua trasmissione, comunque all'inizio non mi piacevi tanto, poi invece niente, mi ha intrigato e adesso ti seguo sempre, va bene? Parenzo purtroppo non lo conosco, vabbè niente, non mi interessa perché vedo che è un numero due, non mi interessa. Io volevo fare riferimento...
Non ho capito cosa ha detto.
Che sei un numero due, David.
Sì, Parenzo mi sa che conta poco.
Il numero due ti manda gratis a fare il culo. Ma gratis.
Ma
proprio.
Sì, ma lo stesso, Parenzo, io adesso volevo parlare con Cruciani perché ho visto su Facebook, insomma, mi sono...
No, ma Elvis, parla pure con Parenzo, ma parla con Parenzo, non ti devi affezionare a me, parla con Parenzo anche, perché...
No, ma te, cioè, va benissimo.
Ma no, perché vedo che proprio non è un numero due, dai, lasciamo stare, io volevo...
Ma sai che io sono felice?
Cruciani,
io sono felice che questa gente si sia affezionata a te.
Dimmi.
Io sono affezionato a Cruciani, vabbè.
Lo
seguo adesso per suo sfigo, per mia fortuna mi sono affezionato a lui. Vabbè,
vabbè, allora?
Allora, io volevo fare riferimento a, per quanto riguarda la sistemazione degli animali, l'adozione, cos'è, l'affidamento, no? Che abbiamo avete parlato all'inizio della trasmissione. Vabbè, io sono d'accordo, amo gli animali così. Però volevo... appunto fare un appello a, per quanto riguarda
Elvis,
prima di
scusi
di
però, lei,
ai
lei
nostri
si...
governanti, ai nostri
che appello vuole
politici
fare?
Quelli che fanno le leggi lì, così io parlo da padre separato, no? E volevo appunto parlare di questo,
cioè
che
di cosa?
Prima di perdere tempo per gli animali e
Elvis,
tutt'altro, quello so, che sono
passate passati 4 minuti e non ho detto un cazzo, si rende conto o no?
Non ho capito, scusa.
Sono passati 4 minuti, lei fino adesso non ha detto un cazzo. Dunque, arriviamo al punto.
Ah, vabbè, niente. Volevo fare riferimento che prima di impegnarsi su questi animali, che dovrebbero i nostri governanti, così quelli che fanno le leggi, dovrebbero per poco che sia, mettere le mani sul cuore e fare riferimento ai padri separati che perdono i figli e non hanno nessuna legge a suo favore,
a parte
sono...
che non è vero, ma comunque a parte che non è vero. Elvis, la ringrazio, traffico, ci vediamo tra un attimo, ci sentiamo tra un secondo, fermi lì.
Ma di che stiamo parlando?
La Zanzara.
Vado a stare svegli per amare.
Intanto in Sicilia il Partito Democratico ha tolto la fiducia al signor Crocetta, presidente della regione, che viene proprio da che viene proprio dal Partito Democratico.
Ha appena avuto quell'incidente terribile.
Ma dove sei che non si sente un cazzo, Davide? Io vorrei capire dove sei.
Te lo faccio sentire.
Ma dove sei? Non si sente nulla, non si sente niente.
In bagno. Stavo provando a tirare lo sciacquone, ma non mi si ribella pure lo sciacquone.
Ma non faccio il cretino.
Marcello da Forlì, Marcello,
ma
buonasera. Sì, che c'è?
Buonasera.
No, perché a sentire quella voce, proprio ignorante. Ma ci sono nuove segnalazioni sul busto di Cerniante.
Non sia seccarmi.
No,
io la aiuto come al solito.
È proprio rincoglionito forte lei, eh?
Il busto di Almirante.
Mi hanno segnalato che era al congresso del PD. Reggeva il tavolo della presidenza del congresso del PD. Era lì sotto.
Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io.
Io non l'aiuto più.
Il famoso manganello di Almirante, Marcello da Forlì. Marcello,
buonasera. Volevo dire che tra i tanti problemi che ha l'Italia, mi riferisco alle dichiarazioni di Celentano, c'è anche lo spazio che viene riservato a un segno analfabeta come Celentano che eiacula banalità e che il Corriere della Sera gli lascia addirittura delle pagine intere. Finché gente come Celentano o Rodotà continueranno a fare queste dichiarazioni per fini diversi, l'Italia non ha speranza. È un altro problema in più che abbiamo.
Vabbè, adesso non esageriamo, cioè, la parola non ha mai, tranne che in alcuni casi, la parola
comunque,
non è che provoca questi danni. Celentano, il Corriere della Sera,
si è dichiarato contro la donazione degli organi, ha detto delle bestialità pazzesche nella storia.
Guardi,
e gli italiani lo ascoltano come se fosse uno
oracolo. Ma non è vero,
come
ma chi
no?
L'ha detto? Ma quale oracolo? Dice delle banalità impressionanti e nessuno pensa che sia un oracolo.
Io ho detto sono banalità, ma la gente li ascolta. Se il Corriere della Sera gli dà delle pagine intere,
vabbè, ma quello ognuno fa quello che vuole, cioè
esattamente, fa quello che che è uno dei problemi dell'Italia.
Non è che ma è uno dei problemi dell'Italia, non esageriamo, dai, su, Marcello.
E andiamo avanti così, che va bene così.
Riccardo da Roma, Riccardo da Roma, buonasera.
Buonasera Luciani, buonasera Parenzo. Senta, io volevo fare un intervento a proposito del contributo di Padre Amort di qualche giorno fa.
Che c'è?
Io non ho capito, premesso che non sono d'accordo con Padre Amort per quanto riguarda il discorso sugli omosessuali.
Padre Amort, Padre Amort.
Amort. Però io non capisco perché dovete per forza scimmiottare qualcuno o qualcosa, in questo caso addirittura un esorcismo o la Chiesa in quanto tale per vostro punto di vista. Cioè non capisco questo vostro modo sempre di offendere in particolare tutto ciò che non è in linea con quello che sono vostri.
Perché siamo fatti così.
Sì, però quando per esempio Parenzo fa
perché siamo fatti così
fa l'imitazione del prete che fa l'esorcismo, cioè è un coglione. Parenzo è un coglione, no, capito? È un coglione.
No, ma lei ha diritto di dire che Parenzo è un coglione, noi abbiamo diritto di prendere il culo chi ci pare, ha capito?
No, no, però semplicemente che
se stai zitto un attimo.
Però c'è modo e modo, perché anche l'ironia anche è divertente, però fare i coglioni e le scimmie a tutti i costi alla fine non rende.
Ma questo lo lasci decidere. Questo
il culo, questo la Chiesa che in 2000 anni ha fatto un sacco di cazzate, ma molte di più cose buone.
Però scusi un attimo, Riccardo, forse lei non ha capito bene lo spirito della cosa. Noi qui non è che dobbiamo fare il bilancio della Chiesa. Noi prendiamo in giro, per fortuna, finché qualcuno ce lo consente, prendiamo in giro chi cazzo ci pare. Noi non è che dobbiamo qui, siccome la Chiesa, allora no, però siccome ha fatto anche cose buone, noi pigliamo in giro chi ci pare. Poi, siccome siamo democratici, come si dice, siccome siamo liberali e democratici, apriamo le linee e lei chiama per mandarci a fare in culo. Ha capito com'è la storia?
Qualsiasi altra
discussione che riguarda quello, non potete, non fate, questa è la Chiesa, ha fatto cose buone, e te credo che ha fatto cose buone, e chi lo nega? Dopodiché, possiamo o non possiamo prendere il culo il signor Amort o qualcun altro della Chiesa? Possiamo o no, secondo lei? Questo vorrei capire.
È il divertente della vostra trasmissione.
E allora, si arrenda, ma che gli frega a lei di fare qua un bilancio della Chiesa? Perché vuole difendere la Chiesa? Chi se ne frega? Stiamo facendo un'altra cosa, non stiamo facendo, non è la Treccani questa qua, è una trasmissione radiofonica.
Vi benedica tutti, vi spiri sempre il bene, ossia ciò che conformi alle sue leggi. Gesù ci dice: chi mi ama osserva le mie parole. Osserviamo le parole del Signore e allora abbiamo la certezza di essere sereni e sani su questa terra, perché il Signore ci vuole bene anche su questa terra. E quanto più voi per tutta l'eternità c'è il paradiso. Sono contro la natura, senz'altro. E infatti gli animali non fanno certe porcherie che fanno gli uomini. È uno che agisce indubbiamente dietro suggerimento del demonio. Non c'è bisogno di essere posseduti. Perché dove c'è il male, c'è sempre il suggerimento del demonio. Certamente un male. No, non è da esorcizzare, è da convertire. È da convertire, il che è un'altra cosa. Ossia da convincerli a osservare le leggi di Dio.
Nino da Palermo, buonasera.
Sera.
Vada.
Niente, io volevo intervenire solamente per quella battuta cretina che ha fatto Davide Parenzo sul busto di Almirante. Almirante era ed è rimane un esempio per tanti italiani onesti.
Ma non era forse questo
lui non lo sa, però glielo dobbiamo ricordare a un cretino che si permette di offendere la memoria di un grande italiano.
Ma stia calmo, sì. Stia calmo, Nino, stia calmo.
Io sono italiano che si può scherzare su tutto, ma ci sono cose che offendono gli italiani onesti, e in Italia in questo momento c'è bisogno di ricordare chi sono stati gli esempi.
Ma noi facciamo quello che ci pare, Nino.
Grandi italiani, grandi.
ho anche il diritto e il dovere di ricordare agli italiani che Almirante è stato un grande italiano.
Capito, Parenzo, un grande italiano. Rispondi.
Parenzo, tu non sei un italiano, ricordatelo.
No, veramente è italianissimo, Parenzo.
No, non lo so. Uno che parla contro i tempi di questo genere non è un italiano.
Vabbè, adesso non è che non si può parlare male di Almirante, Nino, abbia pazienza.
No, parlare male di questo, sì. Io nessuno dice che bisogna condividere le idee di Almirante, di Berlinguer o di che sia, ma io non mi sognerei mai di dire che per esempio il busto di Berlinguer servirebbe da reggitavolo al congresso dell'MSI Fiamma Tricolore di Forza Nuova. Non bisogna mai offendere chi non la pensa come te.
Vabbè, ho capito, ma qual è il punto? Non ho capito. Nino.
Il punto è che queste battute sulle figure importanti dell'Italia come Almirante, che hanno dato lustro all'Italia, soprattutto perché non sono stati dei ladri, non sono stati dei ladri, poi fanno sì che tutti fanno schifo e ci ritroviamo questi politici e questa classe dirigente corrotta, ignorante, cafona.
Vabbè, scusi, caro Nino, però devo dire, posso dire la verità, io non sono uno di quelli che criminalizza Almirante, però adesso francamente il suo contributo alla democrazia italiana e alla vita politica italiana e alla crescita dell'Italia mi pare molto vicino allo zero. Poi per carità, faceva una battaglia politica legittima per quello che vogliamo, però insomma, adesso stiamo tranquilli, caro Nino.
Almirante è stato un grande
italiano. Vabbè, adesso non ce ne frega.
Il suo contributo è stato la sua grande personalità.
Vabbè.
E poi su Patriarca, sul diavolo, io credo che bisogna avere il rispetto anche di queste cose.
Sì, il rispetto. Noi non abbiamo rispetto di nessuno. Noi non abbiamo rispetto di nessuno. Noi non abbiamo rispetto di nessuno.
Ma questo non c'erano dubbi che aveva per
grazie, grazie. Pio, provincia di Milano. Torniamo da nord, vai.
Pronto, buonasera.
Vada.
Eccoci, allora io avrei 4-5 cose in ordine sparso da dire. Parto da quella dedicata ad Epifani. Il suo modo di fare a me ricorda chiaramente, pur senza che lui indossi le divise, a me ricorda i colonnelli delle SS.
Ma chi è questo? Scusi, Pio?
Epifani. E voi sapete
chiamiamo.
È il capo di Enrico Letta.
Sì, chiamiamo, dai.
E non è da sorprendersi se molti sottoposti di Epifani trovano anche in radio popolare. Questa è una cosa. Poi per quanto riguarda
Cacciari, non c'è dubbio.
Cacciari, il laureato in filosofia, io sostengo che innanzitutto non sia un filosofo, ma non solo, sono pronto a sfidarlo sul fatto che lui non sia neanche in grado di definire,
adesso, di sapere. Questo continua a parlare, andiamo in pubblicità che continua a parlare questo.
Cacciari è colui che nel 2000...
Questo continua, andiamo in pubblicità, volete scommettere che continua?
Carico a pallettoni.
La Zanzara.
Due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono ma li pagano pure per divertirsi.
Segreteria telefonica della Zanzara.
Ma allora Parenzo, scusa, se a me mi danno del flessero sessuale di merda, io che devo fare? Gli denuncio? Allora ci vuole una legge anche per me che sono eterosessuale e devo essere tutelato. Cazzo, ma che cazzo sta a dire? Oh, tutti quanti scemi.
Ciao Cruciani, mio marito è uno stronzo, capra, mio marito è uno stronzo, mi raccomando, pubblica, ciao Cruciani sei forte, mio marito è uno stronzo.
Io dico che Cruciani è una persona molto intrigante, che se una donna fa una cena, un dopo cena con Cruciani va a casa soddisfatta.
Se io picchio un extracomunitario, sono un razzista, giusto? Se invece un razzista, un extracomunitario, a picchiarmi, a rubarmi in casa e a stuprare le nostre donne. Questi come sono definiti? Punto.
Oggi ho sentito in un GR24, che non so in quale sperduto paesino, verrà consegnato il premio di uomo dell'anno a Giuseppe Cruciani. Sono sobbalzato sulla sedia, veramente, tipo come siamo caduti in basso, caro Cruciani. Io penso che se lei è laureato, la laurea l'ha presa con le figurine, con i punti del caffè oppure del detersivo. Veramente proprio, è un paese proprio irriconoscibile il nostro.
Ciao ragazzi, io vorrei approfittare della segreteria della Zanzara per fare un annuncio urbi et orbi.
Vorrei dire alla mia ragazza, Luisa, che se continua ad ingrassare, io sono costretto a lasciarla. Se continua a mettere su fili, su quel culo che già è ingrossato, rispetto a quando l'ho conosciuta, beh, io lo devo mollare, veramente, non ce la posso fare. E dai!
Pronto? Radio 24? Vorrei fare una delazione. Sì, proprio così, avete capito bene. Vorrei dire che Cruciani e Parenzo sono due gay. Sì, avete capito bene, due froci. Perché li ho visti io all'uscita da Radio 24, mano nella mano, salire su una vettura insieme. Per cui, se mogli o compagni che sia di Parenzo e Cruciani, occhio, non so se lo manderete in onda, perché tanto siete tutti una massa di froci lì in redazione, quindi coprirete sicuramente. Comunque, io il mio dovere di fare il delatore l'ho fatto.
Vabbè, oh, ma siete fissati voi su sta cosa dei froci, eccetera, 02 46 52 40 10 02 46 52 40 10.
Beh, devo dire che c'è un passo in avanti, però.
Sì, sì, ma non ci sono ancora le delazioni, quelle vere, non ci sono ancora.
Beh, no, quella del marito, ad esempio, quello della fidanzata, con... c'è un passo in avanti, devo segnare.
Sì, però noi vogliamo delazioni anche più serie, più serie, delazioni
anche
più
fiscali.
Fiscali, quella è un evasore fiscale, quell'altro, cioè, quell'altro ha rubato di qua, quell'altro ha rubato di lì, quello è un bandito.
Ma io mi domando questo: se un'iniziativa simile l'avesse presa la trasmissione di Sebastiano Barisoni, Focus Economia,
Forum, che è Focus?
Forum. Cioè, abbiamo una segreteria telefonica, segnalatici questioni legate all'economia. Secondo te, ma te lo chiedo proprio, arriverebbero a quella segreteria del signor Barisoni gli stessi messaggi che arrivano a noi? Così.
A Parenzo l'ho pagato, lo fa gratis.
Vabbè, signor Pio, allora andiamo, finiamo questa.
Prima di fare la domanda essenziale al dottor Parenzo.
No, la faccia però.
Che, sì, velocissimo, io posso dimostrare, quando voi volete, che sì. Cruciani è un antidemocratico, così come dimostro ora che Padre Amort è un ossimoro, sì. È una contraddizione in termini, se fosse in buona fede.
Cioè, che
ma lui non è in buona fede, molto probabilmente lui è Satana travestito da esorcista.
Ah, lui,
la domanda a Parenzo,
sì.
Che però ricordo che Cacciari sponsorizzò Francesco Rutelli nel 2000 perché ci voleva
sì.
Un telegenico, e questo è il risultato. Cacciari professore, ma che non sa cos'è la filosofia, non è un filosofo, chiariamolo subito. Allora, per Parenzo, come intende quel modo di dire, quell'espressione un po' eccentrica di chi dice che te possino accida, te tutta la tua? Ecco, lui diciamo come sì. Contempla questa espressione.
Io credo,
Parenzo.
Io credo questo. Pensavo
sì.
Inizialmente, all'inizio della sua telefonata, che 5 giorni di ricovero fossero sufficienti.
Sì.
Mi rendo conto invece che ce ne vogliono almeno 35 giorni di ricovero, almeno.
Carmelo da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io mi volevo ricollegare a quello che ha detto in trasmissione il dottor Cacciari qualche minuto fa, che praticamente poneva secondo me coglie l'essenza del problema italiano, cioè questo malinteso senso della democrazia per cui praticamente tutti parlano e nessuno decide. Il problema è proprio questo, che in Italia vogliono vincere tutti, e questo è il problema. E anche...
Vabbè, Carmelo, andiamo avanti, su. Poi?
Andiamo avanti, sto finendo. Quindi nel momento in cui Berlusconi, per esempio, parlava, che è stato spernacchiato dicendo che lui non aveva possibilità di agire concretamente, voleva dire in maniera diversa esprimere il medesimo concetto, che qui in Italia c'è troppo assemblearismo e nessuno è messo nelle condizioni di prendere delle decisioni concrete.
Va bene, poi?
Tutto qua.
Vai, Luca da Parma, buonasera, arrivederci. Luca.
Cruciani.
Sì.
A me piace... Pronto?
Sì, sì, dica.
A me piace il suo modo risoluto di affrontare le cose, però, cosa gliene frega lei delle navi?
Che vuol dire cosa me ne frega delle navi? Non ho capito.
Cosa gliene frega se arrivano a Marghera invece di arrivare a Venezia?
No, a me dà fastidio la battaglia per la bellezza fatta da Milano, dalle case, la battaglia... Ma dai, su.
Come diceva Cacciari, giustamente...
Non si sente niente, Luca. Luca da Milano, un altro Luca.
Eccomi, sempre sulle navi.
Sì.
Io volevo dire appunto che sposo quello che ha detto Cacciari, sono d'accordo anche con Parenzo sul fatto di vietare l'applicazione delle grandi navi, ma questo adesso a parte la bellezza o meno, parliamo un attimo di prevenzione del rischio, ovvero chi avrebbe immaginato un anno e mezzo fa che una nave passando vicino all'isola Giglio per fare un saluto da lontano però andasse a prendere gli scogli e si incagliasse? O chi prevedeva
poi? No, quella è un'altra cosa, lì hanno fatto l'inchino, dai, su, è un'altra cosa.
Ok,
dai.
Ma le manovre nel porto di Genova e ha buttato giù
ma quella hanno sbagliato manovra, su, ma che vuol dire? Certo, ma tutto è pericoloso. Ma sì, nella vita ci sono un sacco di cose pericolose, dai,
una
su.
Una torre, certo, però bisogna prevenire il rischio. Una torre del porto di Genova che ha ucciso una trentina di persone si ricostruisce. Ma se una nave sbaglia manovra o per un guasto finisce contro il Palazzo dei Doggi,
sì,
il Palazzo dei Doggi
è una
proprietà del mondo.
Se mia nonna fosse una ballerina, se mia nonna fosse una modella, dai, su, Luca, non, il problema non è quello. Cacciari parla di pericoli nei fondali, di sommovimenti, non mi ricordo, una sua battaglia quando era sindaco, qualcuno mi suggerisce. Vabbè, grazie. Adesso ho chiamato un amico tuo questa sera,
Mi preoccupo.
Un amico tuo. Giulio Cavalli, buonasera.
Ciao a tutti.
Ciao, attore, regista. Parenzo, lo conosci, sì?
Giulio Cavalli, ma è un fratello, ha fatto dei spettacoli contro
fratello,
la mafia, strepitosi.
Non esageriamo, è un fratello.
È stato minacciato.
Quello non
minacciato.
È che fa fratello, come dice Pizza, la fratello.
No, ma è una persona per bene. Oggi è stata una puntata in cui hai chiamato persone per tolto, diciamo, all'inizio, quando c'era l'inizio sui cani, diciamo, poi no, Cacciari, Cavalli.
Com'è che dice fratello? Mi è mancato il signor Pizza, fratello, numero uno assoluto, Pizza, trasmissione di 105, vabbè, che c'è, chi c'è qua, vabbè, c'è qualcosa che è acceso. Cavalli, secondo lei sabotare il cantiere della TAV è una roba che si può fare?
Beh, la domanda così è bella, perché
diretta, secca, no,
dipende che cosa significa sabotare, se significa far passare delle persone che sicuramente un giudice terzo ritenuto a disposizione di organizzazioni che non hanno nulla a che vedere con il TAV, no. Se significa opporsi ad una decisione folle per un corridoio, il corridoio numero 5, che in realtà è impraticabile,
troppi distinguo
economicamente Cruciani, troppi distinguo, io più di così non riesco a fare.
No, Cavalli, se uno dice, come ha fatto Henry De Luca, che è legittimo prendere le cesoie, se non altro, e andare lì e distruggere un cantiere, lei mi deve
problema,
dire.
Guarda, il problema è che le persone che sono state indagate e poi preventivamente arrestate da Caselli, ma soprattutto da un giudice terzo, io sono amico di Giancarlo, quindi cascate un po'
allora?
Male, non utilizzavano cesoie, utilizzavano armamenti che erano un po' più credibili nel fare del male che delle cesoie.
Appunto.
Io penso che Henry Luca si sia riferito a un movimento un po' più ampio. La banalizzazione in questo caso fa solo il male del movimento del TAV fatto dalle pensionate.
Però scusi un attimo, Cavalli.
Il problema è del tuo.
Sì, Giulio, il problema è questo. Allora, sabotare un cantiere, lasci perdere i modi, perché si può sabotare in mille modi. Attaccare un cantiere della TAV in questo caso è legittimo o no? Non si può dire sì, per forse dipende come, quando.
No, hai ragione, hai fatto una bella domanda. Allora ti chiedo, Peppino Impastato, che difende i contadini sulla costruzione dell'aeroporto di Cinisi, è un brigatista?
No, ma io non sto dicendo, no, la parola brigatista io non l'ho usata, io sto dicendo è legittimo o no?
Allora, Peppino Impastato che dichiara che quell'aeroporto è stato costruito per fare un lavoro alla mafia, per fare un favore alla mafia, e ci rimane ammazzato prima che qualcuno se ne accorga, è legittimo?
Ancora una volta, io non ho detto che non è parlare contro una cosa o esprimere delle opinioni è sbagliato, tutt'altro, io sto dicendo una cosa precisa, a parte che stai paragonando Peppino Impastato ai movimenti No TAV,
Peppino Impastato e passiamoci, sicuramente
e passiamoci, sarebbe stato No TAV, dici tu.
Sicuro.
Sì, ma il problema
è che sono stato in una regione in cui la pedemontana ha arricchito le associazioni criminali e non si è ancora capito esattamente quali auto debbano passarci sopra.
Sì, ma io ripeto, la questione è ancora più a monte. Cioè, è legittimo sabotare il cantiere della TAV, cioè mettere a ferro e fuoco?
Il sabotaggio non finisce nella violenza, assolutamente.
Ma il sabotaggio è violenza, di per sé è violenza, un sabotaggio, per forza, cioè se tu attacchi...
Beh, anche rifiutare l'idiozia dei governanti, allora è violenza. L'ecologia intellettuale ogni tanto magari pretende delle azioni che sono
violente.
Non dico violente, perché sono illegali.
Illegali, cioè l'illegalità in qualche caso serve a fare del bene.
Io ho avuto un prefetto che si occupava della mia scorta ed era probabilmente in contatto con associazioni mafiose, sono molto ben felice di aver messo in discussione un'istituzione come la prefettura.
Però scusami, Giulio, stai paragonando la mafia a quelli che sono, come dire, a quelli che realizzano il cantiere della TAV.
Dentro gli interessi della TAV ci sono interessi assolutamente di declinazione cementizia che sono sicuramente uno dei piani
sono
migliori e dei mancati migliori per la criminalità organizzata.
Vabbè, questa è un'ipotesi, ma tu mi stai dicendo, non si sta parlando per ipotesi, o sai che nella TAV ci sono infiltrazioni mafiose, dunque è giusto abbattere quel cantiere, uno deve essere anche coerente.
Abbattere il cantiere no, Giuseppe, no, abbattere il cantiere no, ma se c'è una pensionata seduta per evitare che entri una ruspa, beh, la violenza, guarda, forse in quella meravigliosa senso di libertà o in quel meraviglioso entusiasmo di quella vecchietta che decide di sedersi.
Ma, qui non stiamo parlando della vecchietta, Giulio, stiamo parlando di criminali, di gente.
No, Giuseppe, no, io su questo sono d'accordo con te. Attenzione, non cadiamo nel gioco leghista che il negro che ruba è innocente perché è negro o va ucciso perché è negro. No, ti sto facendo un altro esempio.
Sì.
La legge va rispettata. All'interno della legge poi ci sono delle azioni di forza che in questo paese, parlo nel movimento operaio, parlo in tutti i movimenti che hanno rivendicato diritti, che hanno infranto la legge.
Ma qui non c'è
la legge è la donna che ha deciso di sedersi da negra nel posto riservato ai bianchi.
Ma non è un problema,
poi,
la stessa cosa,
questo,
ma non è la stessa cosa, stai paragonando la negra che si siede nel posto dei bianchi e il movimento no TAV, è una follia.
No,
ma come no? Stai paragonando
Giuseppe,
la negra che si siede al posto dei bianchi rompendo la questione dell'apartheid
Giuseppe,
ai no TAV.
Io penso che tu sia troppo sottile per non capire che stai cadendo in un gioco di marketing che sta...
Ma non è marketing.
Ai tizi che invece colgono l'occasione della battaglia Notav per fare interessi che sono assolutamente criminali. Io penso che una persona come Giancarlo Caselli, nel momento in cui dichiara che ci sono dentro infiltrazioni criminali che nulla hanno a vedere con il movimento Notav, andrebbe rispettato per la storia che ha.
Parenzo, che c'è?
No, io voglio dire questo, cioè qui non c'è da una parte, lo dico all'amico Cavalli che abbraccio, però devo dire questo, non c'è da una parte Pepino Impastato e dall'altra parte la mafia, cioè non c'è da una parte i no-TAV e dall'altra parte lo Stato mafioso, qui c'è da una parte i no-TAV che non vogliono quello e fanno qualunque cosa, guerriglie urbane, e dall'altra parte lo Stato che deve...
No, ragazzi, ma
come no,
ma se noi diciamo che i no-TAV fanno guerriglie urbane...
Ma certo che lo fanno,
è così.
Ma certo che è così, quelli che vanno lì ad assaltare il quartiere, eccetera, fanno guerriglia, come no?
David, dai, anche tu, ti prego, allora adesso questo
un attimo che c'è il traffico, torno subito. Traffico
di coda.
No, che sigla? C'è il traffico, che devo fare? Devo mandare.
La zanzara.
Oh, siamo qui con Giulio Cavalli, attore regista, che però secondo me, ha espresso solidarietà per esempio nei confronti di Henry De Luca, che ha detto è giusto boicottare i cantieri della TAV.
No,
solidarietà, come no? Beh, leggo qua solidarietà.
No, io ho espresso solidarietà a tutti quelli che difendono la propria valle da un'opera che è assolutamente inutile e da una militarizzazione.
Ma quale militarizzazione? Ma sono quelli, tu hai la scorta, sono gli stessi che ti fanno da scorta, sono forze dell'ordine mandate dallo Stato. Quale militarizzazione? Basta con questi termini assurdi, militarizzazione, sembra che stiamo in Afghanistan. Non è l'Afghanistan, a Val di Susa.
Posso parlare io? È finito?
Scusami Giulio, dai.
Posso parlare io?
Certo che puoi parlare, quando
allora
vuoi.
Mi stai chiedendo, l'opera TAV è utile e giusta? No.
Ma
è stata fatta secondo un percorso democratico? No.
Sì.
Hanno diritto gli abitanti della Val di Susa di difendersi? Sì. Ci sono all'interno dei criminali? Sì. È giusto far passare una persona che ha dedicato la propria vita alla battaglia alla mafia come Giancarlo Caselli come improvvisamente a un protofascista? No.
Vabbè,
per
ma questo...
Se,
d'accordo, ma voglio sapere perché hai detto che invece bisogna solidarizzare con Henry De Luca.
No, io solidarizzo con Henry De Luca, perché per igiene intellettuale sentire poi il deputato del PDL che dice di non comprare i suoi libri.
Vabbè, quello che c'entra, lascia perdere.
Vabbè, io ho solidarizzato su quello. Cioè, a me piacerebbe sapere se cosa pensano gli scrittori o gli attori civili del fatto che non si possa esprimere l'opinione. Poi, sai,
scusa,
noi siamo
Rodotà, la vicenda di Rodotà?
Beh, questo.
Allora, Giuseppe, tu hai letto il comunicato di Alfano o il comunicato di Rodotà?
No, Alfano, lascialo perdere, Alfano, non mi importa nulla.
Rodotà ha detto che sono comprensibili le parole, nel senso più becero del termine, che dei brigatisti.
L'ha detto dopo,
non sappiamo se
l'ha detto, l'ha detto dopo, dopo la polemica.
Beh, ma sui fraintendimenti voi avete costruito una trasmissione e c'è qualcuno che è diventato presidente del Consiglio.
Sì, no, d'accordo, ma lascia perdere. Sì, sì, questa è bella, non è male questa qua. Però, però scusami Giulio, abbia pazienza. Se un altro avesse pronunciato quelle parole comprensibili all'interno di tutto un discorso contro la TAV,
no, io
tu che cosa avresti pensato?
No,
l'avresti massacrato?
Contro chiunque pensi che il brigatismo possa avere un valore positivo.
A parte che pare che quelle frasi delle Brigate Rosse oggi è uscito fuori, non sono neanche loro, pare. Pare,
no, ma su
sembra.
Questo, comunque, su questo ha ragione Cavalli. Cioè, solidarizzare con su questo non l'ho mai fatto.
Ma perché Alfano, della reazione di Alfano, che pensi invece, Giulio?
Beh, guarda, io gioco un altro gioco, quello dell'intelligenza.
Perché Alfano che è imbecille, secondo te, non ho capito.
Eh?
E Alfano che cos'è, imbecille?
È un grande esponente della nostra classe diligente, che ha cambiato una consonante rispetto alla classe dirigente.
Beh, i diligenti però non sono, magari servono, servono anche
ma
i diligenti.
Certo. No, no, infatti, ma servono, io sono contento di non farne parte.
Però scusa, se, quando uno tira un sasso nei confronti delle forze dell'ordine o
sbaglia.
Prende
la, perché quel ragazzo delle forze dell'ordine è lo stesso ragazzo con degli ufficiali spesso incapaci, con dei comandanti di stazione spesso inetti,
no,
con
c'è
dei prefetti
un...
non all'altezza.
No, perché sempre
in realtà che
perché sempre un ma? Perché c'è sempre un ma? C'è sempre.
Non c'è un ma.
Non c'è un ma.
E come no? C'è un ma? Perché tu dici spesso quello delle forze dell'ordine ha dei,
favore,
ha dei prefetti
prego,
o dei.
No,
o il suo...
no. Io ti sto dicendo che i ragazzi che sono lì sono semplicemente lì a fare il proprio lavoro. Andrebbero rispettati per il proprio lavoro, sottopagato tra l'altro, e con dei rischi che sono altissimi. Mm. Come andrebbe come vanno rispettati quelli che cercano di difendere il proprio territorio? All'interno di questo ci sono interessi altri, criminali. E anche politici, assolutamente.
Però,
io che sono un'altra storia.
Però io questa cosa...
Chiedi, se io tirerei un sasso, no. Se io farei la battaglia in tutti i luoghi disponibili per dimostrare che questa cosa... Che i quartieri
sì, ma con la voce però, con le manifestazioni, con la voce, non con le spranghe, non con i cappucci, non con i caschi, non con i bastoni in mano, non con i petardi, non con i lanciafiamme, dai, su. È quello che fanno questi qua, e dai.
Sono d'accordissimo con te.
A domani 18:30, ciao.
Vorrei dire che Cruciani e Parenzo sono due gay. Sì, avete capito bene, due froci, perché li ho visti all'uscita da Radio 24, mano nella mano. Tanto siete tutti una massa di froci lì in redazione, quindi coprirete sicuramente.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
ragione, lo dica,
casa,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Quindi il demonio ci avvolge sempre.
Radio 24. La passione si sente.